Churuma, 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 churuma. Radio giornale, ciurma, pirata. Radio giornale, ciurma, pirata. Benvenute e benvenuti al radiogiornale della Ciurma Pirata. Oggi sentirete solo una voce raccontarvi le notizie dall'Italia e dal mondo, quella di Drago, che sarei io. Saluto gli altri della combriccola della Ciurma Pirata basata nella zona fiorentina, che purtroppo mi hanno lasciato da solo. Farò del mio meglio. Allora, cominciamo subito, ovviamente ricordandovi a tutti cos'è la Ciurma Pirata. È un'unione di radio che vanno in AM e in online, ovviamente. Noi stiamo appunto trasmettendo dalla Tana Fiorentina del Wombat, rimbalzati su Radio Spore da Bologna, Radiogramma a Genova e Radio Forte a Roma. E ovviamente ci autorimbalziamo su Radio Wombat. Se volete scriverci in diretta, pad.cisti.org/p/diretta wombat. Cominciamo subito con le notizie di carattere internazionale. Partiamo da Israele e il rapporto Israele-Siria. Un raid israeliano nei dintorni di Damasco ha causato la morte di un militare e ferito e il ferimento di altri 5. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa governativa siriana Sana, gli attacchi aerei israeliani sono iniziati questa notte all'una e sono proseguiti con missili terra-terra provenienti dalle alture del Golan. Secondo l'agenzia Sana, la difesa antiaerea siriana ha respinto l'aggressione e ha abbattuto la maggior parte dei missili. In Israele le sirene sono suonate in mattinata a al-Fam e nella regione della Samaria in seguito al lancio di un missile antiaereo dalla Siria, esploso in aria. A riferirlo sono le forze armate israeliane. Sempre Israele, stavolta sul fronte israelo-palestinese. L'8 febbraio il ministro della salute palestinese ha annunciato che 3 uomini sono stati uccisi dalle forze israeliane a Nablus in Cisgiordania. Secondo Israele si è trattato di un'operazione congiunta della polizia e dell'esercito per neutralizzare una cellula terroristica. Burkina Faso, l'8 febbraio, la procura militare ha chiesto 30 anni di prigione per l'ex presidente Blaise Compaoré, accusato di essere il mandante dell'omicidio del suo predecessore Thomas Sankara, ucciso durante un colpo di Stato nel 1987. La procura ha chiesto 30 anni anche per Jacinthe Kafando, all'epoca capo della sicurezza di Compaoré, che avrebbe condotto l'operazione. Compaoré ha guidato il paese fino al 2014, quando è fuggito in Costa d'Avorio in seguito a una rivolta popolare. Andiamo adesso nella Repubblica Democratica del Congo, dove ieri, l'8 febbraio, Tarcisse Kasongo Muema, portavoce del presidente Félix Tshisekedi, ha affermato che l'arresto del consigliere della sicurezza François Beya, avvenuto il 5 febbraio, è legato a un tentativo di destabilizzare le istituzioni democratiche. Beya è attualmente detenuto dall'Agenzia Nazionale di Intelligence, ANR. Yemen. Fonti militari hanno affermato l'8 febbraio che 32 soldati sono morti nei 3 giorni precedenti nel corso di un'offensiva delle forze governative nella provincia di Aja, vicino al confine con l'Arabia Saudita. Nei combattimenti sarebbero morti anche 56 ribelli Houthi. Ci spostiamo su Europa, Unione Europea e Polonia. La Commissione Europea ha annunciato l'8 febbraio che un'ammenda da 15 milioni di euro inflitta alla Polonia dalla Corte di Giustizia Europea sarà trattenuta dai fondi destinati a Varsavia. Il caso è legato alla mancata chiusura di una miniera di lignite a Turov che inquina le falde acquifere della regione di Liberec nella Repubblica Ceca. La Polonia, che nel frattempo ha trovato un accordo con Praga, ha annunciato un ricorso. Sempre Polonia, il ministro delle finanze polacco Tadeusz Kościński ha rassegnato le dimissioni lunedì 7 febbraio a causa di carenze provocate dal nuovo sistema fiscale detto Patto Polacco, che è entrato in vigore il 1 gennaio del 2022. Il pacchetto, secondo quanto riferito, aveva lo scopo di avvantaggiare almeno l'80% dei cittadini. Il partito al governo aveva introdotto tali riforme con l'auspicio di rilanciare l'economia del paese e, di conseguenza, di guadagnare nuovamente il consenso del popolo. Nonostante ciò, il patto si è rivelato essere controverso, in particolare per l'effetto causato da alcune modifiche e la poca chiarezza nelle linee guida. Alcuni lavoratori a basso salario, infatti, hanno percepito uno stipendio ancora più basso nel mese di gennaio, sebbene i legislatori di Varsavia avessero assicurato che la nuova normativa avrebbe colpito solo i redditi più elevati. Filippine, l'8 febbraio si è aperta la campagna elettorale per le presidenziali del 9 maggio, in cui sarà designato il successore di Rodrigo Duterte. Il favorito è Ferdinand Bongbong Marcos, figlio dell'ex dittatore Ferdinand Marcos, al potere dal 65 all'86. Stati Uniti, l'Università della California a Los Angeles, cioè la UCLA, ha accettato l'8 febbraio di versare 244 milioni di dollari di risarcimenti a 203 donne che a partire dal 1983 hanno subito abusi sessuali da parte del ginecologo James Ipps. L'università è accusata di aver coperto per anni gli abusi di Ipps, che è attualmente sotto processo. Colombia, l'8 febbraio almeno 14 persone sono morte travolte da una frana a Dos Quebradas, nel dipartimento di Risaralda, nel centro-ovest del paese. Altre 34 persone sono rimaste ferite. La frana è stata causata dalle forti piogge degli ultimi giorni. Ci spostiamo a Guinea-Bissau. A seguito del presunto colpo di stato fallito del 1 febbraio, un nuovo episodio violento ha sconvolto la Guinea. Il 7 febbraio, quando un gruppo di uomini armati ha attaccato una radio privata della capitale, nota per essere critica nei confronti del governo. Secondo quanto riferito da Africa News, che cita un manager della radio, alcuni uomini a volto coperto armati di pistole hanno aperto il fuoco e distrutto le apparecchiature radio. Anche alcuni indipendenti sono stati oggetto di violenze, ma non risultano decessi a seguito dell'assalto. Passiamo adesso alle notizie di carattere nazionale. Cominciamo parlando di eutanasia. La legge sul suicidio assistito torna in aula alla Camera, dove il 13 dicembre scorso il provvedimento di attuazione della sentenza della Corte Costituzionale è stato incardinato. Oggi pomeriggio si inizierà a discutere, e forse già a votare, sugli oltre 200 emendamenti, suddivisi tra quelli del centrodestra, la maggior parte, che mirano a restringere le maglie della legge, e quelle di quanti invece vogliono allargarle, avvicinando l'esito del provvedimento al quesito del referendum sull'eutanasia, su cui la Corte Costituzionale si pronuncerà la prossima settimana. Il testo recepisce le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale nella sentenza del novembre 2019, quando ha parzialmente depenalizzato l'aiuto al suicidio nella sentenza riguardante Fabiano Antoniani, DJ Fabo, e Marco Cappato. Nonostante l'accoglimento di diversi propri emendamenti significativi, il centrodestra rimane sostanzialmente contrario perché teme che la legge inneschi una deriva simile a quella del Belgio o dell'Olanda. Marco Cappato, in un'intervista al Fatto Quotidiano, dice che bisogna eliminare quelle condizioni più restrittive rispetto a quanto già deciso dalla sentenza della Consulta sul caso di DJ Fabo, che ha già valore di legge. E non può esserci un meccanismo rigido di obiezione di coscienza che rischia di portare a una paralisi della struttura sanitaria, che invece deve essere obbligata a rispettare le volontà del malato. Ma soprattutto, affinché la legge sia utile, deve essere emandata con l'introduzione di scadenze precise per la risposta ai malati e l'estensione del diritto all'aiuto al morire anche a chi non è tenuto in vita da trattamenti sanitari, ma che è ugualmente in condizioni di sofferenza insopportabile e malattia irreversibile, come per i malati di cancro, ad esempio. La Corte Costituzionale è chiamata inoltre a esprimersi sull'ammissibilità di 8 referendum, i 6 referendum sulla giustizia e quelli su eutanasia attiva e cannabis legale. Nel frattempo, Papa Bergoglio, sempre più opinionista del momento, interviene a gamba tesa sulla legge, dicendo «non c'è un diritto alla morte». Promuovendo le cure palliative, Papa Francesco avverte: dobbiamo però stare attenti a non confondere questo aiuto con derive anch'esse inaccettabili che portano a uccidere. Roma. Chi si batte in difesa dell'ambiente viene represso. Sgomberati infatti dalla polizia i 14 attivisti e attiviste di Extinction Rebellion che si erano ritrovati di fronte al MITE con l'intenzione di iniziare uno sciopero della fame e un presidio permanente per richiedere un incontro pubblico con il ministro Cingolani per avviare una vera conversione ecologica e sostenibile. Il vice capo di gabinetto del ministro è sceso per una interlocuzione, ma dettando condizioni per l'incontro ritenute irricevibili dalle attiviste e attivisti che richiedono un incontro pubblico e allargato. A quel punto sono quindi intervenute le forze di polizia, che hanno sgomberato i manifestanti prendendoli di peso e portandoli tutti e 14 direttamente in questura. In seguito alle accuse ricevute rispetto alla natura violenta delle ultime manifestazioni, le persone coinvolte avevano deciso di attuare uno sciopero della fame a dimostrare che per essere ascoltati metterebbero a rischio la loro stessa salute. Eppure la risposta del ministro e delle forze dell'ordine è stata comunque di chiusura e repressione, commentano così le attiviste e gli attivisti. Adesso vi riportiamo uno stralcio che parla di edilizia carceraria. Partiamo da fuori Italia per giungere fino a noi. L'accordo siglato a Pristina il 20 dicembre 2021 dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica del Kosovo ha ampliato l'utilizzazione della delocalizzazione da industriale a penitenziaria, applicandola direttamente al carcere e per ovvia conseguenza ai carcerati ivi reclusi. In base al testo sottoscritto dai due governi, 300 detenuti in esecuzione della pena, loro inflitta dai giudici danesi, e che oggi sono nelle prigioni del paese scandinavo, verranno trasferiti, ma il termine più appropriato dovrebbe essere forse deportati, in una prigione situata ad oltre 2000 km da Copenaghen. Le prigioni vengono dunque trattate come se fossero fabbriche di lavatrici o di ricambi per auto da produrre lontano, purché ad un costo minore di quello che viene sostenuto nel paese di condanna, e le persone ristrette come rifiuti di cui disfarsi. L'accordo prevede, senza infingimenti di ipocrisie, va pur detto, che per 5 anni rinnovabili ed a partire dal primo trimestre del 2023, dietro pagamento di una somma annuale di 15 milioni di euro, oltre ad un primo versamento di 5 milioni per le spese relative all'adattamento dei locali, la Danimarca invierà nella prigione di Gjilan in Kosovo i suoi detenuti. Ci avviamo verso una visione sempre più americana delle carceri, tra privatizzazioni e deportazioni forzate. E da noi in Italia? Intervenendo al convegno al Senato Report Carceri, al quale hanno partecipato anche le più importanti sigle sindacali della polizia penitenziaria, per Fratelli d'Italia la soluzione al sovraffollamento carcerario è una soltanto, provate a indovinare, costruire più carceri. Come? Attraverso un piano di nuova edilizia penitenziaria, a cui si aggiunge un'altra proposta, far scontare ai detenuti immigrati le pene nei propri paesi d'origine. Il tutto condito da considerazioni dal sapore nostalgico, per così dire, perché di certo non si può trascurare che i detenuti maghrebini sono persone poco avvezze all'ordine, alla disciplina ed al rispetto della divisa. Se poi è la civilissima Danimarca a farlo, perché noi no? Speriamo di non essere destinati anche noi a costruire più carceri che università, a fare profitto sulla pelle dei detenuti che già vivono in strutture sovraffollate e alla mercé di secondini che troppe volte hanno abusato del loro potere e dell'impotenza di chi sorvegliano. Ci spostiamo in ambito locale e parliamo, ovviamente, andando nel locale nell'area fiorentina toscana, parliamo dell'aeroporto, l'aeroporto infinito, una pista più corta del previsto, da 2400 metri a 2200 metri, perdendo ben l'8% di asfalto, ma lasciando sostanzialmente immutato il progetto, sia nell'orientamento della pista sia nell'impatto sul territorio, la piana fiorentina appunto, zona aggredita dalla cementificazione e dalla costruzione di innumerevoli infrastrutture più o meno nocive, che non è disposto ad accettare anche un grande aeroporto e tutto quello che ne consegue. In un comunicato scrivono che si tratta di una proposta falsa e irricevibile che lascia sul piatto tutti i problemi del progetto già bocciato dal TAR e Consiglio di Stato, e con gli unici scopi di disorientare gli abitanti e irretire i comuni della piana con pressioni politiche e promesse di partito. L'asse Gianni Nardella ha infatti annunciato la proposta rivolgendosi in primis ai sindaci dei comuni coinvolti dall'eventuale intervento, apertura accolta però con scetticismo da parte di amministrazioni che hanno fatto del no all'aeroporto un punto del programma elettorale. Appuntamento lanciato dal presidio No Aeroporto No Inceneritore per domenica 13 febbraio alle ore 10, con ritrovo al Polo Universitario di Sesto, per una camminata fino al presidio, dove alle 12.30 vi sarà un pranzo con i prodotti di Orto Collettivo, per sostenere la costruzione della nuova casa del presidio in continuità con il patto di collaborazione con il Comune di Sesto per l'uso civico e collettivo di una porzione dei terreni della piana, e alle 14 assemblea con Fridays for Future Firenze in vista dello sciopero globale per il clima del 25 marzo. Spostiamo e parliamo di biblioteche, o per meglio dire di bibliotecari. Sciopero e presidio sotto Palazzo Vecchio ieri per un centinaio di persone precarie impiegate nel servizio bibliotecario comunale. In realtà sono dipendenti della cooperativa che ciclicamente si aggiudica bandi sempre più risicati, come quello che assegnerà i fondi per i prossimi 4 anni e che, a detta dei bibliotecari, vedrà un taglio di ben 500.000 euro, accompagnato da una maggiore presenza di figure ispettoriali amministrative, senza competenze biblioteco-economiche o archivistiche. 500.000 euro si traducono in un taglio di circa 15 lavoratori full-time, sostiene USB, che richiede un impegno politico per tutelare le tenute occupazionali e salariali, garanzie di mantenimento di tutti i servizi attualmente in essere, perché dietro ogni servizio c'è un lavoratore e non solo delle ore da tagliare, e una progettualità concreta dei servizi bibliotecari e archivistici per il prossimo futuro, che tenga conto della professionalità acquisite dopo anni di precariato. Ci spostiamo a Scandicci, sempre alle porte di Firenze. Licenziamento collettivo, 21 lavoratori più un contratto a termine in scadenza e dismissioni del sito di Scandicci, è quanto ha comunicato Ugo Boss a Filctem CGL, Femca CISL e Wiltec Will. I sindacati ritengono che questa scelta illogica e irricevibile sia, ritengono e hanno proclamato, lo stato di agitazione. Oggi, mercoledì 9 febbraio, sciopero e presidio dalle ore 10 alle 12 davanti ai cancelli dell'azienda a Scandicci in via dei Cadolinghi 2. Sempre Firenze, incrementare il numero dei componenti del consiglio dell'ente Acque Umbre Toscane per consentire al mondo agricolo, oggi non presente, di essere rappresentato al suo interno. È quanto ha chiesto ufficialmente col Diretti Toscana alla Regione Toscana in una lettera inviata al vicepresidente ed assessore all'agricoltura e all'agroalimentare Stefania Saccardi ed in copia al governatore Genociani e al presidente dell'ANBI Toscano Marco Bottino. L'EAUT è l'ente che assicura la continuità della gestione del servizio pubblico delle opere infrastrutturali realizzate dall'ente irriguo Umbro Toscano per l'accumulo, l'adduzione e la distribuzione delle acque ad uso plurimo, a prevalenza irrigua, tra le regioni toscane e la regione Umbria. Coldiretti chiede di portare il numero dei membri del Consiglio degli attuali 3 a 5, di cui 2 nominati dalla Regione Toscana, 2 dalla Regione Umbria ed 1 dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Per arrivare a questo risultato, Coldiretti Toscana ha proposto la modifica dell'articolo 5 dello Statuto dell'Ente, proponendo che almeno 2 componenti tra quelli nominati siano individuati sulla base di quanto indicato dalle organizzazioni agricole professionali toscane ed umbre. La modifica dello statuto potrà essere discussa solo in caso di modifica dell'intesa tra Regione Toscana e Regione Umbria. Ci avviciniamo alla chiusura di questa edizione un po', forse un po' breve, ma perdonatemi, sono solo soletto. Chiusura che, come ben sapete ormai, non sarebbe una chiusura senza il bollettino dell'inquinamento preso da Che Aria Tira, www.chearatira.it, che è una rete territoriale low cost di centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Allora, meglio delle scorse settimane, vi indichiamo subito Firenze, dove PM2,5 siamo sui 12, PM10 sui 18, Bologna PM2,5,9 e PM10,13, Milano 2,5,15, quindi sale un po', PM10 a 33, diciamo sul giallo, Genova PM2,5 a 4 e PM10 a 19. Non ci sono pallini neri sull'area centro-nord Italia, solo un pallino rosso nella zona di Treviso, dove si registra un PM2,5 a 21 e un PM10 a 21, ma pare niente di troppo allarmante. Bene, chiudiamo quindi questa edizione del mercoledì del Radiogiornale della Ciurma Pirata, tenuta da Radio Wombat, con i saluti e l'invito a seguire i palinsesti di Radio Spore, Radiogramma, Radio Forte e ovviamente Radio Wombat.
Radio Giornale Ciurma Pirata. Radio Giornale Ciurma Pirata.